la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, lunedì 2 marzo, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio. Apriamo la nostra newsline subito con uno sguardo al meteo, per oggi una tendenza per la settimana. Giulio Betti, quest'oggi buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti, a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
Allora, la scorsa settimana diciamo è stata quasi un accenno di primavera, non so cosa accadrà questa.
Dunque, sì, esatto, è stato un accenno di primavera, più che accenno direi proprio un inizio in grande stile, perché anche nei prossimi giorni, lo andremo a vedere in maniera un po' più sintetica, le condizioni non cambieranno di molto. C'è però una temporanea flessione dell'anticiclone, proprio in queste ore una perturbazione sta interesserà parte della Toscana, soprattutto la parte centro-meridionale, dal pomeriggio di oggi, portando precipitazioni anche piuttosto insistenti fra Senese e Grossetano, mentre la provincia di Firenze e in generale tutta la Toscana settentrionale risentirà marginalmente di questa perturbazione, con piogge che forse arriveranno in tarda serata, saranno comunque molto deboli e dovrebbero esaurirsi in nottata. Quindi oggi giornata grigia, uggiosa, soprattutto al sud, ma con scarsi fenomeni invece nella zona di Firenze, dove le temperature si mantengono comunque piuttosto gradevoli, 16-17 gradi. Per domani tendenza a miglioramento, con temperature che risaliranno fin verso i 18-19 gradi, e per quanto riguarda come tendenza generale la settimana, ci aspetta una settimana da sapore decisamente primaverile.
Bene, grazie a Giulio Betti, grazie all'AMA, che risentiremo puntualmente domattina. Una breve pausa e poi torniamo con le notizie.
Mad Jazz 2026 a Prato, 7 serate di musica tra avanguardia e tradizione nel segno di Miles Davis e John Coltrane. Dal 15 febbraio fino al 27 marzo tra il Teatro Metastasio, il Fabbricone e altri luoghi della città, 11 concerti e 41 musicisti, un cartellone ricco e articolato che abbraccia le molte anime del jazz contemporaneo. E insieme ai concerti, Mad Jazz Off, proiezioni cinematografiche, incontri e conferenze che animeranno l'intera rassegna. Info e biglietti, Metastasio.
Ad un anno dalla scomparsa di Alessandro Guidi, psicoanalista fedele a Freud e Lacan, la presentazione del libro Non cedere mai sul proprio desiderio. Con la dottoressa Laura Storti, psicoanalista lacaniana, e con il professor Fabio Bazzani, docente di filosofia. Sabato 7 marzo alle 15 presso Biblioteca San Giorgio in via Pertini a Pistoia. Evento all'interno del progetto Pistoia Capitale Italiana del Libro, con il patrocinio del Comune di Pistoia e del Ministero della Cultura. Info centro ascolto psicoanalitico @gmail.com.
353-473-7848 è il nuovo numero WhatsApp per lasciare i tuoi messaggi. Un'emozione, un ricordo, quello che rappresenta Controradio per te, o anche solo un augurio per i nostri 50 anni. Li riascolterai in Controradio, è una radio stupenda, a partire dal 9 marzo. Ricorda, il nuovo numero WhatsApp è 353-473-7848. Lo trovi anche sul sito controradio.it.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Al netto del fatto che siamo curiosissimi per la prima volta noi di sentire le vostre voci su Controradio dal 9 marzo, questa trasmissione di ricordi, perché ne stanno arrivando e soprattutto ci capita di incrociare ascoltatori e ascoltatrici che ci dicono ci stiamo preparando per mandare il sonoro, e quindi insomma l'attenzione è alta sulle nostre frequenze in vista del 50esimo, e questo è uno dei tanti progetti, delle tante iniziative che metteremo in campo. Ma veniamo alle notizie di oggi dalla stampa locale, dall'home page controradio.it. La Nazione apre con un incidente mortale, sangue sul giogo. Yuri Scandolera, 32 anni, morto durante una gita in moto, fatale lo scontro con una macchina, l'impatto è avvenuto davanti agli occhi della fidanzata che viaggiava dietro di lui. L'apertura poi di taglio alto, nuovo ponte, la scelta dei fiorentini, il sondaggio sul nome, ne abbiamo parlato anche con la sindaca Funaro, già 10.000 voti, prima scelta le sorelle Nencioni, vittime dei gergofili, molte preferenze anche per la partigiana Gilda La Rocca, ancora però qualche giorno per la decisione finale. Poi il richiamo, una buona notizia, l'apertura del viadotto sulla 1 e il Valdarno respira per quanto riguarda i lavori sull'autostrada. Dalla Repubblica di Firenze l'assessore, stiamo parlando dell'intervista a Filippo Boni, assessore ai trasporti della Giunta Giani, più bonus per i pendolari quando i treni arrivano in ritardo, il progetto poi di legge per Toscana Strade, studio sui mezzi pubblici gratuiti per gli under 26, insomma mette sul piatto alcune delle strategie delle sue deleghe. E poi un richiamo invece riguarda la provincia di Firenze, quella con più auto ogni 1000 abitanti. Di taglio alto la sanità, con altri 80 milioni la regione riesce a chiudere il bilancio della sanità, appunto. Dalle pagine interne della Repubblica leggiamo poi bombe sull'Iran, comitiva di Arezzo bloccata a Dubai, erano in crociera e dopo l'attacco sono ormeggiati in porto, chiuso in hotel il figlio del sindaco di Palazzuolo. Manifestazione pacifista in centro, si è svolta ieri, sono scese in piazza CGIL, Ampi, Arci e molti cittadini e cittadine per chiedere l'immediata fine delle operazioni militari. L'articolo su Repubblica conclude con l'attivista iraniana esule a Firenze che ha affrontato da sola i pacifisti: ora vi voglio dire una cosa, come avete potuto restare in silenzio quando il regime iraniano in due giorni ha ucciso 40.000 persone, 53.000 persone sono in arresto e sono sotto tortura. Le parole sono di Leila Farashbash, che sarà tra l'altro ai nostri microfoni alle 8.40 nell'ambito di uno speciale Iran. CPR, ci torna Salvini, naturalmente a Firenze fissa la data, centro anche in Toscana, il sì entro la fine del 2027. Il vice premier ieri in città per un'iniziativa nell'ambito della campagna referendaria all'Isolotto, scontro con Giorgio sul taser alla polizia locale, in salita i fondi per la tranvia Piagge Campi, non posso accontentare tutti, il virgolettato. E poi uno sguardo alla politica in vista delle amministrative, in particolar modo a Pistoia, lancio delle primarie, ora l'attesa, leggiamo dalla Nazione. Dopo la richiesta di Capecchi in San Domenico si apre una fase di incertezza sul fronte del centro-sinistra. Capecchi ha chiesto le primarie, ma per ora è solo attesa indefinita. Ooh! Le 8:15, buttiamola in politica questo lunedì. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
Apriamo, Tommaso, approfittando della tua profonda conoscenza dell'Iran e cerchiamo di capire in particolar modo cosa succederà adesso dopo l'aggressione USA-Israele, l'uccisione di Khamenei, verso quali scenari e verso quale cambiamento. Leggiamo dalle pagine interne del Corriere della Sera un triumvirato per la transizione, giallo sulla morte di Ahmadinejad. Le alte sfere della teocrazia iraniana, privata del suo vertice, ostentano tranquillità. Non solo è una guerra delicatissima e complessa, e poi parleremo anche della prospettiva temporale e di allargamento come dimensione, ma anche al suo interno è estremamente complesso il cambio di regime. Insomma, il problema è cosa rimane dopo.
Sì, allora il cambio di regime è una cosa piuttosto complessa. Il titolo che hai letto effettivamente parla di triumvirato. Perché? Perché la Costituzione iraniana prevede che la guida suprema sia non soltanto una figura religiosa, poi magari vediamo anche nel dettaglio l'aspetto religioso, ma è inevitabilmente ed è chiaramente una guida politica, al vertice istituzionale di tutta l'architettura costituzionale iraniana, che non è esattamente semplice. Il caso della guida suprema, appunto, Ali Khamenei era stato nominato nel 1989, era stato eletto, perché di fatto c'è un'elezione, ma a quell'epoca, per esempio, lui non aveva ancora raggiunto il massimo grado nella gerarchia per competenza del clero sciita, il massimo grado, e quindi fu adattata la Costituzione per permettere anche a un non massimo grado della gerarchia religiosa di poter diventare guida suprema. E la guida suprema è il vertice della Costituzione, viene eletto da un'assemblea di esperti, sempre rimaniamo quindi esperti nell'ambito religioso, perché bisogna tenere presente che la Costituzione iraniana si fonda su un principio che è detta in iraniano, insomma in persiano, velayat e fakih, che vuol dire banalmente il governo del giureconsulto, il governo degli esperti della religione. Ecco, questa assemblea che deve eleggere eventualmente il successore di Khamenei necessita di tempo per potersi riunire, per poter eleggere questa figura. Nel frattempo quindi c'è una fase intermedia in cui il Presidente della Repubblica, il capo della magistratura e un membro del Consiglio dei Guardiani, che è un altro organo molto importante che decide di tutte le candidature, che decide di tanti aspetti della vita politica dell'Iran, devono fare le veci della guida suprema. Ora, è un sistema molto complicato, mi rendo conto, ma proprio questo, basta capire che è un sistema non esattamente facile da smontare. Intanto perché tiene insieme questo duplice aspetto, sia quello religioso, in cui i vertici del potere politico sono ricoperti sempre da membri del clero sciita, che è un clero che a sua volta ha dei gradi di complessità anche lì piuttosto stratificati. Quindi al pensare ad un regime change in Iran, una struttura così complessa che tiene insieme aspetti religiosi, politici, sociali, in cui comunque c'è una partecipazione al voto da parte del popolo, ecco, secondo me ad oggi è piuttosto impensabile, è una situazione rispetto alla quale io non la vedo nel breve molto fattibile.
Certo, ecco, a fronte anche di una frammentazione importante delle opposizioni presenti in Iran.
Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamola proprio spicciola spicciola, l'idea che ad oggi si possa procedere ad un cambio da fuori, ad una sostituzione, ad un, come Trump diceva, ho almeno 4-5 nomi di potenziali nuovi, no, io non la vedo fattibile. L'ipotesi è di ragionare invece di un cambio all'interno, anche questo non facile, non semplice, però oggettivamente pare essere ad oggi l'unica prospettiva credibile.
Il non negozieremo con gli USA del capo della sicurezza iraniana cosa prefigura rispetto anche alle 4 settimane date come cronoprogramma da Trump?
Credo che invece una trattativa, per quanto difficile, per quanto ad oggi ovviamente ancora poco plausibile, o almeno non sembra la cosa più semplice, sia inevitabile, con quello che rimane appunto di un vertice di un paese che è stato colpito in maniera massiccia dagli strike di Stati Uniti e Israele. Quindi, come dire, anche la stessa reazione scomposta dell'Iran, che ha preso di mira in maniera piuttosto irragionevole anche per gli interessi stessi dell'Iran una serie di capitali ed obiettivi di tutta l'area medio orientale, segnano proprio che non c'è più una guida precisa, è una fase di caos inevitabile e comprensibile, ma che ovviamente fa anche sì che in questo momento ci sia probabilmente, sicuramente, chi ritiene che non si debba trattare, ma difficilmente credo che invece non ci sia anche, e sarà sempre di più, una parte crescente di chi invece ritiene che la via sia quella di una trattativa con gli Stati Uniti.
Al centro, Tommaso, delle riflessioni anche il diritto internazionale e il diritto dei popoli, no? In quale equilibrio? Stiamo assistendo a una reiterazione della violazione del diritto internazionale e nel contempo a reazioni comprensibili di un popolo che va verso una liberazione, ma ci chiediamo quale e come.
Allora, sulla parte del diritto internazionale, purtroppo teniamo sempre presente che questo è un diritto in cui, se c'è un interesse comune a rispettarlo, oltre che a farlo vivere, allora ha speranza di esistere. Laddove invece una vasta serie di attori, non solo quelli che aspirano a vedersi riconosciuto un nuovo status, normalmente lo status quo, l'ordine dato viene sempre incrinato principalmente da coloro che ritengono che questo stato di cose non riconosca loro lo status che invece meritano e quindi spingono per un cambiamento. Ma la cosa curiosa è che in questa situazione in cui siamo ormai da anni, anche coloro che invece ricoprono la parte di vertice di questo status non hanno più interesse a mantenerlo, parlo nel caso di specie degli Stati Uniti. È vero che viviamo in un ordine in cui ci sono dei retaggi di un mondo che non esiste più, basta considerare come è composto il Consiglio, quali sono i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Basta considerare che quando quell'organismo è stato fatto, io lo ricordo spesso, l'India era ancora formalmente una colonia britannica, la Cina era una repubblica che non era ancora la Repubblica Popolare Cinese che conosciamo oggi, insomma il mondo islamico grosso modo non esisteva, l'Africa era un continente desaparecido sulla mappa mondiale. Oggi le cose sono cambiate, inevitabilmente l'ordine dovrebbe adattarsi ad un nuovo equilibrio che è quello che vediamo sotto i nostri occhi. La realtà è che questa riforma che sarebbe stata necessaria ad oggi è più oggetto invece di un bombardamento, purtroppo non solo figurato, degli assi che hanno tenuto insieme faticosamente l'ordine mondiale fino all'altro ieri.
Le 8:25, ci ritagliamo qualche minuto per tornare sulla politica nazionale verso il 2027. Da Firenze le idee in manifattura, stiamo parlando della manifattura tabacchi, dove venerdì e sabato si è svolto l'evento promosso dall'europarlamentare ex sindaco di Firenze Nardella. Tra sicurezza, programma e sindaci, atteso il confronto che vedeva anche protagoniste le sindache di Firenze, Genova, Funaro e Salis. Ti faccio sentire un breve estratto rispetto al futuro delle politiche 2027, prima di Nardella e poi di Salis, e commentiamo insieme.
Guardi, nel passato forse il centro-sinistra si è concentrato sul programma solo nelle battute finali, guardando più alle formule di coalizione. Io penso invece che il programma sia un percorso serio. Dovremmo un po' riprendere dall'esperienza dell'Ulivo del 96, quando il programma era diventato davvero l'occasione di riconnettersi col paese.
Io credo che si possa pensare a tutto contemporaneamente, nel senso che dobbiamo pensare sia al programma che alla coalizione. Sono d'accordo ovviamente con Dario, il programma è fondamentale, però credo che ci siano dei punti chiari che uniscano il campo progressista, non c'è bisogno di scervellarsi più di tanto, bisogna concentrarsi su quei punti che ci uniscono e poi chiaramente anche parlare di coalizione, ma credo che siano due percorsi che si possono fare contemporaneamente.
Tommaso, che voleva dire Nardella riprendendo l'esperienza dell'Ulivo del 96? Insomma, la Salis l'ha fatta da protagonista nella manifattura delle idee, non solo dal punto di vista delle politiche 2027.
Sì, Salis, devo dire, è un personaggio che gode di una reputazione da un punto di vista soprattutto mediatico molto molto forte. Devo dire la verità, per adesso il reale spessore politico di questa figura secondo me è tutto da misurare, tutto da verificare. Spesso e volentieri noi viviamo anche, come dire, della fascinazione di una sovraesposizione mediatica che a volte è figlia di altri elementi che non sono la reale, come dire, il reale spessore politico del soggetto in questione. Sul fronte di quanto è uscito da questo incontro fiorentino, mi pare che il punto, da un punto di vista programmatico, visto che Nardella ne faceva una questione di programmi, è stato quello relativo alla sicurezza, declinata in una chiave che come dire, non è quella classicamente, tra virgolette, oppositiva alle politiche proposte dal centrodestra. Devo essere sincero, a me questo pare più un posizionarsi rispetto ad una competizione interna proprio al campo largo con un Movimento 5 Stelle che proprio sul fronte sicurezza è dove si smarca sovente dal PD, e effettivamente questa punsecchiatura anche alla segreteria Schlein da parte di quanto è emerso in questo giorno fiorentino, io la vedo più in chiave di una competizione interna, all'interno ovviamente al campo largo, a questo quadro di alleanze che mi pare non venga, come dire, messo in discussione né da Salis né da Nardella, ma che, come dire, strizza l'occhio a delle politiche che non siano esattamente quelle classiche del centro-sinistra, ma più prossime invece a quanto ripetutamente il Movimento 5 Stelle, proprio sul fronte immigrazione, sul fronte sicurezza, fa consortite che a volte spiazzano la segreteria Schlein. Vedersi spiazzati anche all'interno del proprio partito, secondo me, non è rassicurante, ancora una volta, per la segreteria Schlein.
E invece Nardella cosa ha portato a casa da questa due giorni anticipata dalle sue dichiarazioni sui CPR e sulla sicurezza, che insomma sono state riprese e anche sostenute dai Vannacciani, diciamo?
Sì, esatto, è una nuova visibilità che effettivamente è andata un po' perduta, vuoi appunto anche i risultati non brillantissimi, se non personali, ma quantomeno dell'area che a lui faceva riferimento, a partire proprio anche da il rapporto con la sindaca di Firenze e con alcuni degli esponenti classicamente definiti nardelliani. Ora mi rendo conto, sono definizioni giornalistiche, ma che pure ci aiutano a inquadrare questa situazione, quindi una nuova visibilità, una nuova voce, un posizionamento relativamente comodo, tra virgolette, se mi è concesso dirlo, perché questa del fare perno sul tema della sicurezza, sapendo quanto sia sentito, sapendo quanto sia declinato spesso in chiave populista dal centrodestra, diciamo, colloca Nardella ad avere una nuova visibilità, secondo me non sul fronte più felice dal punto di vista dei temi, dato che invece secondo me andrebbe intanto imposto come il tema dell'immigrazione sia da considerarsi come un'opportunità per questo paese, non affatto solo come il punto del problema, perché secondo me così facendo si va a rincorrere dove difficilmente si può scavalcare la destra su un tema che è quello dell'ansia, della paura, e sulla quale sono bravissimi, ma che ovviamente dal mio punto di vista non è assolutamente quello con cui inquadrare invece un tema che per questo paese, che va demograficamente, come dire, assottigliando le fila dei propri abitanti, dovrebbe essere visto innanzitutto come una risorsa vitale per il proprio futuro.
Però e forse proprio su questo, insomma, il centro-sinistra dovrebbe ripartire, stiamo sul punto e poi ci torneremo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.
Siamo a ridosso del GR di Popolare Network, daremo tra pochissimo la linea a Milano, ma ci scrive Stefano, buongiorno. Ieri ero al corteo pacifista di Firenze, l'attivista iraniana ha ragione, ma con le sue parole, che comprendo perfettamente, finisce per svilire il corteo di ieri, che era pensato proprio per dare sostegno alla popolazione. Una riflessione da condividere e anche da articolare poi nell'approfondimento che verrà fatto dopo il GR di Popolare Network con Raffaele Palumbo anche su Controradio TV, speciale Iran. E ora analisi e incognite post attacco e post regime. Rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. In tutto il Medio Oriente, sui paesi che ospitano basi statunitensi, sono in corso attacchi iraniani. Poco fa forti boati sono stati sentiti vicino all'aeroporto iracheno di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata appunto dagli Stati Uniti. Dall'alba di oggi le sirene erano risuonate a Dubai, Doha, Manama, Abu Dhabi, a Kuwait City. È stata colpita l'ambasciata di Washington. Resta alta l'allerta anche in Israele, nella notte obiettivo di bombardamenti iraniani, e anche dal Libano. Quella di Teheran è la risposta all'ultimo massiccio attacco israeliano che nella notte ha colpito diverse città dell'Iran, provocando almeno 20 vittime.
E al lancio di razzi di Hezbollah su Israele, l'esercito di Tel Aviv ha risposto con un massiccio bombardamento, colpita anche Beirut, si contano oltre 30 vittime. Un attacco che potrebbe durare ancora molti giorni, fanno sapere i vertici militari israeliani. Dal sud del Libano e da alcune grandi città, compresa la capitale, è intanto in corso una fuga di massa dopo l'ordine di evacuazione diramato dall'esercito di Tel Aviv.
Le forze britanniche affermano di aver risposto a un sospetto attacco con droni alla loro base militare a Cipro. L'attacco è avvenuto attorno alla mezzanotte e non ci sono state vittime. La Gran Bretagna ieri ha concesso agli Stati Uniti di utilizzare le basi militari britanniche per lanciare attacchi difensivi, volti cioè a distruggere i missili iraniani.
In Italia oggi il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Crosetto parleranno della situazione in Medio Oriente davanti alle commissioni esteri del Parlamento. Nel fine settimana Crosetto è stato al centro di polemiche per essere rimasto bloccato a Dubai dopo l'inizio dell'attacco israeliano e statunitense all'Iran. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni del ministro, sottolineando che il governo italiano non è stato avvertito dai paesi alleati su quello che stava per succedere. Sono andato a Dubai perché le informazioni disponibili non lasciavano presagire una tale accelerazione, dice stamattina il ministro della Difesa in un'intervista a Repubblica.
Ad Amsterdam, mercato di riferimento per il prezzo del gas, in questi minuti il costo del metano in aumento del 25%. Nella notte, all'apertura delle borse asiatiche, il prezzo del petrolio era salito del 13%. Gli aumenti sono legati alla guerra, in particolare alla chiusura dello stretto di Hormuz, decisa dall'Iran in risposta all'attacco subito, chiusura che sta bloccando centinaia di navi che trasportano proprio petrolio o gas liquefatto.
In Sud Sudan decine di civili sono rimasti uccisi nel nord del paese, secondo una denuncia dell'ONU, che nei giorni scorsi ha parlato di una possibile ripresa della guerra civile generalizzata. Il conflitto tra l'esercito del presidente Salva Kiir e le milizie del suo rivale Riek Machar era stato fermato nel 2018 da un accordo di pace che però sembra sempre più fragile.
A Roma un incidente stradale alla periferia est ha causato 3 morti. Secondo le prime informazioni, un'auto inseguita da polizia e carabinieri avrebbe invaso la corsia opposta a quella in cui viaggiava e avrebbe colpito un'altra macchina, uccidendo appunto 3 persone che sarebbero padre, madre e figlio. Anche sull'auto in fuga c'erano 3 persone che sono state arrestate con una serie di ipotesi di reato, dall'omicidio stradale al porto di oggetti atti allo scasso. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code per traffico verso Firenze, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Pistoia e il bivio con la 1. In Fiumi Liquidi a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta, coda in uscita a Santa Croce. A traffico ferroviario il treno 18460 Firenze Montecatini è cancellato per ritardo nella preparazione del treno. I viaggiatori utilizzano il treno 18-656, coinvolto anche il treno 18-823. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli alla rete di telefonia in via Badia di Ripoli e alla rete idrica in via di Brozzi e via Michelacci. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il viaggio in Giordania raddoppia. Dopo il sold out del primo gruppo, ne viene organizzato un secondo dal 13 al 20 maggio. Visita alla città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 13 al 20 maggio, in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania. Tornano i martedì del Viesse in Sala Ferri. Martedì 3 marzo alle 17.30 in Sala Ferri, Nicola Gardini racconta il più bel romanzo del mondo, L'Odissea. Intervengono Leonardo Bucciardini e Pierpaolo Orlando. Info viesse.it.
Controradio.
Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody. Yeah.
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.40, buongiorno, proviamo a fare il punto su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Siamo in diretta video sui nostri social, naturalmente in audio sui nostri canali analogici e digitali radiofonici. Il Medio Oriente è attraversato da uno sconvolgimento probabilmente senza uguali nella storia recente. Il conflitto si allarga, la guerra si allarga, nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai, a Doha è stata colpita una base a Cipro, ugualmente in Kuwait, da Gerusalemme, ad altri scenari che non ci saremmo aspettati, sono interessati da operazioni e da risposte a queste operazioni. Trump ha parlato di almeno 4 settimane. Nel frattempo gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso almeno 31 persone, ne hanno ferite 149 secondo quanto affermato dal Ministero della Salute libanese. Intanto l'esercito israeliano ha minacciato di intensificare i suoi attacchi in risposta al lancio di razzi rivendicato da Hezbollah. I nostri ospiti questa mattina, che saluto e ringrazio, Luciana Borsatti, buongiorno, bentrovata, giornalista per molti anni all'ANSA, dal Cairo e da Teheran, tra l'altro autrice del libro Iran, il tempo delle donne. Luciana, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno a voi.
E buongiorno anche ad Antonello Sacchetti, che abbiamo interpellato spesso su YouTube, lo troviamo col podcast Conversazioni sull'Iran, autore di molti saggi. Buongiorno Antonello, bentrovato.
Buongiorno a voi.
Tra un po' con noi sarà anche Leila Farabash, attivista del movimento Donne Vita Libertà. Luciana Borsatti, uno scenario inedito, dicevo all'inizio, sta accadendo qualcosa di abbastanza grosso, si sta ridisegnando lo scenario medio orientale veramente nella sua interezza, sembrerebbe di vedere. Che ne pensa?
Ma io penso che si sta realizzando uno degli scenari peggiori sui quali sicuramente il presidente Trump è stato da tempo avvertito, ha voluto comunque compiere questa operazione senza alcun piano per il futuro. Le più evidenti conseguenze di questa operazione è che l'Iran ha deciso per una strategia di difesa che ha regionalizzato immediatamente il conflitto, andando come promesso a colpire non soltanto Israele ma anche le basi USA nella regione, e in facendo questo rischiando, come ha fatto, di colpire anche i paesi che ospitano queste basi USA, in particolare le monarchie del Golfo, che tutto avevano fatto per convincere Washington a non entrare in guerra, non perché amassero in particolare l'Iran, ma perché sarebbe accaduto proprio questo, sarebbero rimasti coinvolti nel conflitto. Diciamo che la novità più rilevante di queste ultime ore è l'ingresso nel conflitto da parte di Hezbollah, che nel primo giorno era rimasto relativamente silente o comunque non aveva agito. Adesso ha agito, ha colpito duro nel nord di Israele, provocando una controreazione israeliana. Ci troviamo insomma di fronte a scenari di guerra molto simili a cui, e molto drammatici, cui avevamo già assistito dopo il 7 ottobre e durante la guerra a Gaza, e che aveva portato a un forte indebolimento di Hezbollah. Israele e Trump pensavano che questo indebolimento di Hezbollah fosse tale e sufficiente da, come dire, da renderlo inattivo, da renderlo comunque non pronto alla guerra. E invece, benché i suoi ranghi siano ridotti, benché la sua leadership sia stata decapitata, ecco, nonostante questo è entrato in guerra. Quindi veramente nel giro di 48 ore ci siamo trovati di fronte allo scenario peggiore.
Antonello Sacchetti, dicevamo prima, da Cipro a Teheran, da Doha a Gerusalemme, sta accadendo qualcosa che ci racconta di un cambio di passo molto forte nel Medio Oriente. Che ne pensi di quello che sta accadendo? Ci dici la tua opinione?
Beh, un cambio di passo che però era stato annunciato, cioè è stato annunciato da Israele, che quando un anno fa parlava di insomma, con metafore anche abbastanza banali, di testa del serpente da tagliare direttamente alla base, no? di colpire tutti coloro che si opponessero ad Israele, il progetto di fare una grande Israele che controllasse tutto il Medio Oriente, di principio puntava proprio a questo, e puntava proprio a questo anche cercando di sabotare, come ha fatto anche un anno fa, tutti i possibili punti d'incontro, accordi tra Iran e Stati Uniti. Io per l'ennesima volta in 20 anni, ripeto fino alla nausea, ci sono due paesi che hanno armi nucleari, uno delle due non aderisce al trattato di non proliferazione, cioè Israele, che non ha mai dichiarato le proprie testate nucleari, che attaccano un paese che l'arma non ce l'ha, perché altrimenti sarebbe stato un deterrente, e che invece negli anni si è sottoposto volontariamente alle ispezioni della IEA. Allora, diciamoci la verità, la questione del nucleare è un pretesto. Siamo onesti, usciamo da questa cappa di ipocrisia. Il vero obiettivo è rompere gli equilibri medio orientali e fare dell'Iran il soggetto che era fino al 79, cioè o una pedina diretta degli Stati Uniti o comunque un paese non sufficientemente forte da costituire una entità politica autonoma. Questo scenario è quanto mai pericoloso, perché dà luogo anche all'interno del sistema della Repubblica Islamica, del regime, a una serie di possibilità, di dinamiche che sono incontrollabili. Cioè il progetto, ad esempio, di voler dividere il paese in tre parti con un Kurdistan già pronto a prendere il proprio spazio, soltanto questo basterebbe. Pensiamo cosa ne penserebbe di tutto questo la Turchia. Allora c'è un effetto domino di tutto questo, che probabilmente i due paesi, ma soprattutto Trump, non hanno calcolato. Non era un punto, come si diceva, un caso che i vertici militari sconsigliassero Trump di andarsi a ficcare in una situazione del genere. Il punto è che Trump, per questioni anche personali, a questo punto possiamo dire personali, temeva di perdere le elezioni di midterm e di trovarsi poi con un congresso ostile che lo avrebbe potuto mettere in impeachment e che quindi poi lo avrebbe portato direttamente in tribunale. Ecco, questa è la sostanza. Per cui Trump ha agito in questo modo anche molto irrazionale. D'altra parte ha dimostrato in tutti e due i mandati di avere totalmente diffidenza nei confronti di strategie. Si comporta alla bisogna come avviene. Un giorno dice che un accordo è possibile, un giorno dice che no, un giorno dice che in fondo gli iraniani sono un popolo straordinario che quindi li vorrebbe aiutare, eccetera, eccetera, eccetera. Arrivati a questo punto, però, è scoppiato tutto. Come dire, tutte queste buone intenzioni sono andate a farsi benedire, perché in questo momento nessuno parla più del pretesto, del motivo per cui questo conflitto è iniziato. Cioè semplicemente una resa dei conti che però riguarda tutto il Medio Oriente e che quindi in questo momento è ancora più pericolosa, perché non c'è una strategia da nessuna delle due parti, o meglio, quella dell'Iran è quella più chiara, perché una volta aggredito ha reagito come d'altra parte aveva detto, cioè se voi ci attaccate noi facciamo sì che questa guerra diventi regionale.
E la guerra sta diventando adesso, infatti, regionale. Luciano Borsatti, a proposito di guerra regionale, prima di tutto ci domandiamo che cosa sta succedendo e potrà succedere in un paese importante e strategico come la Siria o oltre ad altri paesi di cui non si parla in questo momento come lo Yemen, però fa impressione vedere l'isolamento dell'Iran al netto di Hezbollah in Libano.
Certo, fa impressione, ciononostante l'Iran è comunque in grado di, per il momento almeno, di farcela da solo. Ripeto, l'Iran non ha mai avuto molti amici nella regione. In Occidente si è scientificamente lavorato per decenni per demonizzarlo in modo tale che non se ne comprendessero le ragioni, nel senso che sicuramente la Repubblica Islamica è stato un regime fortemente repressivo all'interno, ha compiuto una politica estera piuttosto scomoda che ha giustificato come una sorta di autodifesa preventiva, appunto, nel costruire queste rete di milizia e via dicendo. Tuttavia la principale colpa dell'Iran è stata quella di non, come dire, adeguarsi a una certa idea dell'ordine mondiale regionale, che era invece promossa dai soliti potenti della terra e fortemente sostenuta in quest'ultima fase da Israele, che vuole diventare ormai il vero dominus del nuovo ordine regionale che si propone di realizzare. E quindi negli anni, fatte salve appunto tutte le responsabilità storiche e politiche di cui parlavo prima, negli anni non si è mai compreso, nemmeno in Occidente, le ragioni dell'Iran, e non si è mai compreso la sua non volontà sostanziale di arrivare all'arma nucleare. Si è usato questo programma nucleare come un vero e proprio pretesto proprio per arrivare a questo punto. Quindi c'è sostanzialmente l'Iran, le ragioni dell'Iran come paese, come nazione, come entità statuale sorretta da una forte idea nazionale, non è mai stata appunto realizzata dalle nostre parti, nella nostra opinione pubblica. Per quello che riguarda l'isolamento nella regione, certo, Israele è riuscito a depotenziare non soltanto gli Hezbollah, ma anche a far cadere una testa importante nella rete degli alleati, che è quella di Assad. Uno si chiede come mai sia stato così facile farlo, no? Di farlo andare a Mosca, di farlo scappare a Mosca dopo 10 anni di guerra. Fosse stato così facile, come mai non si era fatto prima e si è lasciato che il paese venisse distrutto in una guerra civile. Ora in realtà, in questa decimazione delle forze intorno a lui, che prima comandava, che prima dirigeva, o meglio, come dire, orientava, perché non erano certo forze pronte a dire yes capo, perché ognuna di queste forze, la stessa massa, aveva agende proprie. Comunque, in ogni caso, questa rete si è indebolita. Questa è la principale ragione di debolezza dell'Iran in questo momento. E nel frattempo, tuttavia, le autorità iraniane erano state abbastanza lungimiranti nel cercare di tessere una rete di rapporti diplomatici con i paesi della regione, appunto con le monarchie del Golfo, proprio per non trovarsi improvvisamente tutti contro. Ma estendere la guerra a livello regionale inevitabilmente comporta la messa in pericolo anche dei cittadini di queste monarchie.
Ne parliamo tra pochissimo anche con lei, la Fabergaci, che ci ha raggiunti. Però Antonello Sacchetti, un flash su quello che riguarda quello che potrà accadere, nel senso che non c'è stata una preparazione probabilmente, ma per quello che ne sappiamo noi, di un'alternativa, di una opposizione cresciuta negli anni, di una classe dirigente che può prendere il posto di quella attuale in Iran. Molti paventano una situazione di caos totale rispetto a quello che potrà accadere anche nell'immediato futuro. Che ne pensa, Antonello?
Allora, innanzitutto la morte di Khamenei, fatto importante, importantissimo, però teniamo presente che era un uomo di 86 anni, malato da tempo di un cancro alla prostata, quindi insomma voglio dire che non ci fosse già la prospettiva da parte della Repubblica Islamica di un sostituto, mi sembra molto ingenuo pensarlo. Così come ingenuo pensare, secondo me, politicamente, che questo sistema da un giorno all'altro possa prendere cappello, anzi turbante, e andarsene. Questa è una visione un po' infantile che io sento un po', che ho ascoltato in questi mesi. L'alternativa, secondo me, è o una ristrutturazione del sistema, che potrebbe anche essere ancora più repressivo, nel senso che una terza Repubblica Islamica, chiamiamola così, perché la prima avviene fino alla morte di Khomeini nell'89, poi cambia in qualche senso anche come organi costituzionali. Però questa potrebbe essere una terza Repubblica Islamica in cui probabilmente le forze, gli soggetti religiosi siano meno potenti rispetto a quelli militari. E tutto questo anche nell'ordine di difendere un potere che non è così limitato come qui qualcuno descrive, cioè come se i Pasdarani, i Basij, tutto il sistema delle Buniad, cioè delle fondazioni, fosse una minoranza nella minoranza della minoranza. Lì c'è tutto un interesse di poteri che vuol dire che coinvolge milioni di persone. Quindi pensare a un passaggio indolore, un passaggio quasi automatico, A me sembra una grande ingenuità.
È impensabile, non c'è alcun dubbio quello dei Guadagni. La rivoluzione è uno Stato nello Stato, anche da un punto di vista economico, logistico, strutturale, da mille punti di vista. Però per molti iraniani, noi parliamo spesso, come dire, di facciamo il funerale del diritto internazionale da molti anni, diciamo così, però dobbiamo prendere anche in considerazione il fatto che per molti iraniani questi sono giorni di festa, diciamo così. Leila, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Che giorni sono per voi questi?
Sono giorni un po' strani, una speranza insieme a ansia, perché era un momento storico da tanto tempo si aspettava, perché quando parliamo della situazione del regime iraniano bisogna considerare sempre i diritti umani prima di parlare di nucleare, che è importante assolutamente, però considerate che tutti questi anni il regime iraniano, con la scusa di negoziare sulla questione nucleare, ha voluto perdere tempo, cioè avere tempo a favore suo per portare avanti quello che voleva fare, sia in regione quel terrorismo che stava alimentando da anni e anni, era veramente un pericolo nel Medio Oriente, ma anche con i suoi cittadini, con popolo che ogni volta che dimostrava il suo dissenso era condannato a morte. Contiamo ogni giorno 10-20 esecuzioni con la scusa di corruzione verso Dio. Bisogna contare, mettere in atto la situazione del popolo iraniano, che il regime iraniano non era un pericolo solo per l'estero, era un pericolo anche per i suoi cittadini. Quindi è normale che dopo la uccisione della morte di Khamenei la gente festeggia. È una cosa che se l'aspettava da tanto tempo, un aiuto militare, un aiuto internazionale da tanto tempo chiedeva, perché il popolo ci ha provato con disobbedienza sociale, disobbedienza civile. Avete visto in due giorni, 8-9 gennaio, con l'ultima tragedia che noi chiamiamo genocidio, ha chiuso internet, ha chiuso tutti i canali, reti telefoniche, ha ucciso quasi 40.000 persone, 53.000 persone prigionieri, che noi siamo veramente preoccupati anche per loro, perché da ieri sono venute fuori le notizie che stanno spostando decisamente quei video che vengono fuori da prigione Evin, tantissimi prigionieri, soprattutto politici, e spostano loro nei campi militari usando loro come lo scudo, perché ora sapete, America sta bombardando insieme a Israele tantissimi campi militari, non solo a Teheran, in tutte le città dell'Iran, perché vuole creare una disconnessione tra le forze di repressione. Perché l'anno scorso, in quei 12 giorni, loro hanno attaccato più guardiani di Pasdaran. Questa volta un misto tra leader governanti e anche militari, in modo che il popolo questa volta riesce con più tranquillità a manifestare.
Leila, ma voi che cosa sperate che possa accadere da domani?
Ma noi veramente speriamo, a parte che cioè, ci vuole tempo che finisce questa faccenda, però frattempo, ora non solo in questo periodo, da anni voi sapete che stiamo cercando di organizzarci in miglior modo, di avere diciamo dei gruppi opposizioni con pensieri diversi, ovviamente, perché l'Iran, come tantissimi altri paesi, ha suoi, diciamo, pensieri politici, sociali diversi, non siamo tutti uguali, in modo che in maniera democratica riusciremo a soddisfare tutti i pensieri, di avere finalmente democrazia. Quindi organizzazione sia da dentro, che maggior parte sapete che sono in prigione,
certo,
da dentro e da fuori, creare di basi che possono governare un domani, che si può andare finalmente a votare in maniera onesta, perché sapete che elezioni in Iran ci sono stati sempre pilotati, nessuno voto si leggeva quando un cittadino andava a votare, in modo che alla fine, negli ultimi anni, le persone non andavano manco a votare, perché volevano dimostrare al mondo: guardate, noi non abbiamo nemmeno votato,
che sarà chiaro per il mondo, non c'è fiducia nel sistema, è chiaro.
Infatti,
un'ultima battuta a Luciana Borsatti, per capire se questa crisi sarà una crisi di breve durata o dobbiamo aspettarci, come dire, un percorso lungo, come fosse verosimile purtroppo attendersi, visto anche l'allargamento regionale di quello che sta dicendo? Luciana, brevemente a chiudere.
E credo che gli interessi di Stati Uniti e Israele siano divergenti. Credo che Israele abbia tutto l'interesse ad andare avanti a lungo, fare crollare la Repubblica Islamica frantumandone di fatto l'unità e quindi creando le premesse per una lunga guerra civile che determinerà, cioè sarà del tutto irrilevante, come dire, Israele vuol far diventare irrilevante a livello regionale l'Iran, in modo appunto da averne il pieno controllo. Gli Stati Uniti e Trump in particolare hanno tutto l'interesse che la questione si risolva in pochi giorni, perché appunto avrà delle ripercussioni molto forti a livello interno una guerra se dovesse durare a lungo. E questo dimostrato dal ragionamenti estremamente contraddittori dimostrati, fatti nelle ultime interviste dallo stesso Trump, che sembra pronto a trattare con la nuova leadership che ancora non c'è, che sostiene che la nuova leadership è già venuta, cioè l'attuale governo di transizione, chiamiamolo, si è già avvicinato per voler trattare. Insomma, non abbiamo a che fare con un uomo particolarmente lucido su quello che sta accadendo e non soltanto sui suoi piani sul lungo periodo. Quindi siamo di fronte veramente a uno scenario molto preoccupante, perché credo che chi prenderà la guida di questa cosa sarà proprio Netanyahu, che farà di tutto, anche nel caso che la guerra guerreggiata dovesse miracolosamente finire in tempi brevi, che continuerà a fare di tutto con i propri agenti sul terreno per erodere dall'interno la nuova entità statuale e la nuova probabilmente la nuova Repubblica Islamica, che resterà e riprenderà il piede sotto altre forme. E purtroppo, e mi rivolgo appunto all'attivista iraniana che ha appena parlato, purtroppo non sarà facile far cadere questa Repubblica Islamica. È molto più probabile invece che si riorganizzi in altra forma.
Non sarà facile, niente è facile in questo momento, è un momento estremamente complesso. Luciana Bossatti, grazie per essere stata con noi, grazie a Antonello Sacchetti, grazie a Leila Fabracash per essere stati in questa trasmissione, su cui naturalmente torneremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, per aggiornarvi su quanto sta accadendo. Si parla di missili su Tel Aviv e Gerusalemme in questo momento, per capirci, oltre che su Doha, se altri luoghi dell'area del Golfo. Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
2000 volte grazie da Controradio.
Siete oltre 2000 ad aver scelto di associarvi al Controradio Club. Grazie al vostro contributo, Controradio continuerà a informarvi ogni giorno con la cronaca e gli approfondimenti, a farvi ascoltare la musica che amate, a intrattenervi con intelligenza e passione.
Il vostro sostegno non è soltanto un aiuto concreto, è la forza che ci spinge a non fermarci, anche quando la strada si fa più dura.
Perché quando il gioco si fa duro?
Un grazie speciale a chi ci sostiene fin dall'inizio, a chi è con noi da anni e a chi è entrato nella grande comunità per la prima volta.
2000 volte grazie da Controradio.
Controradio.
me, move me, but the vibe they bless me. Bright light shine and the sun go dress me. My soul saying, elevate your mind. Make ten out of prayer in flight. Roots grounded, we still feel life. I'm love, move music. Stay your goals, evolve and choose it. Scrolling, scrolling, you end up stupid. Ain't no roof when the truth is ruined. Ain't no change, we love and fool. Can't give up, we're only human. Truth ain't clean, but we're pursuing. As you stand on the floor and you feel alone, let the groove of the flow stretch between us.
Alle 9 passate da 6 minuti nella nostra newsline raccontiamo anche la manifestazione che si è svolta sabato scorso a Roma contro il DDL Buongiorno, senza consenso è stupro. La parola consenso è stata al centro infatti della mobilitazione nazionale organizzata da associazioni femministe e centri antiviolenza con la partecipazione di diverse sigle sindacali per chiedere lo stop del DDL sulle violenze sessuali, un ritorno alla sua stesura originale. Ha aderito alla manifestazione il Centro Antiviolenza Storico di Firenze Artemisia. Salutiamo la sua presidente Elena Baragli, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora Baragli, facciamo un punto sul piano culturale e sul piano penale e giudiziario che voi sintetizzate in un documento di presa di posizione proprio rispetto al DDL. Cosa c'è? Quali sono le conseguenze che vi preoccupano e che possono portare davvero a scenari di passi indietro dal punto di vista dei diritti delle donne e della loro vittimizzazione?
Sì, esattamente, i due piani che citavi sono intrecciati ma fondamentali, appunto. Da un punto di vista culturale chiaramente stiamo facendo degli arretramenti con questo DDL, perché se consideriamo che siamo esattamente a 30 anni dall'approvazione sulla legge sulla violenza sessuale e ricordiamoci che eravamo a un passo dall'approvazione del DDL Boldrini a novembre scorso. Quindi degli avanzamenti che su un piano culturale risiedono nelle lotte delle donne, nell'impegno della società civile, ma anche su un piano tecnico e giuridico, perché siamo arrivati, diciamo, a mettere al centro il tema del consenso dopo molte battaglie, in un lungo cammino, perché ricordiamoci che la legge sulla violenza sessuale ha avuto un iter particolarmente lungo e farraginoso, durato 30 anni, con un'approvazione piuttosto recente, quindi parliamo del 1996. Negli ultimi anni, nell'ultima fase, ci sono state poi degli accadimenti, dei fatti di attualità che hanno riportato al centro dell'attenzione il tema del consenso. Mi riferisco in particolare a tutta la vicenda che ha travolto Gisèle Pelicot in Francia, che ha subito varie forme di violenza sessuale appunto a sua insaputa, e Gisèle Pelicot e tutto il movimento delle donne in Francia hanno proprio focalizzato l'attenzione sul fatto che la vergogna deve cambiare lato, ovvero che non devono più essere le donne a essere messe sotto accusa, sotto processo e a dover dimostrare di essere state vittime, ma che questo attiene e riguarda l'autore di violenza. E questo, diciamo, l'abbiamo visto anche in altri casi di attualità. Mi riferisco alle chat, no? Anche nel nostro paese, mia moglie, fica.net di quest'estate, insomma, chat nelle quali venivano usate a loro insaputa, quindi senza il loro consenso, immagini sessuali e altre immagini delle compagne, delle mogli degli autori di questo tipo di violenza.
E allora capiamo bene, Baragli, che cioè non è questa variazione terminologica, non è una mera sottigliezza, ma è un cambio proprio di paradigma.
Sì, allora è un cambio di modello, diciamo, da un punto di vista tecnico e giuridico è proprio un rovesciamento, nel senso che qui il rovesciamento riguarda il fatto che l'onere della prova viene addossato sulle donne, quindi non sono più gli uomini a dover dimostrare che il consenso era appunto libero ed attuale, quindi non ottenuto sotto coercizione ed attuale, cioè anche nel momento presente, compreso revocabile, ma viene addossato alle vittime l'onere della prova, cioè viene, come dire, verrà richiesto alle donne di dover dimostrare di essersi ribellate, di aver dissentito, come? Con urla, calci, pugni. quando noi sappiamo bene anche dalla letteratura che il fenomeno del freezing, ovvero quel meccanismo di autodifesa psicofisica, che è un meccanismo di sopravvivenza, congela fisicamente le persone quando sono a rischio della propria incolumità fisica, no? Quindi questo è, diciamo, la conseguenza che andrà a peggiorare il tema della vittimizzazione secondaria, ma è un modello che anche da un punto di vista giuridico e penale le nostre avvocate ci stanno lavorando molto, quindi prossimamente avremo un documento anche sul piano tecnico che lanceremo. Questo modello basato sul dissenso è attuato solo in Germania, in pochissimi paesi europei, perché ormai dalla Convenzione di Istanbul alla Carta dei diritti delle donne dell'ONU a tutta la giurisprudenza internazionale è assodato proprio in letteratura, sia a livello internazionale, ripeto, ma anche all'interno dell'ordinamento e del codice penale anche del nostro paese, il famoso 309 bis del codice penale, che il nostro modello assunto è basato sul consenso. Quindi rovesciarlo in dissenso ha delle conseguenze molto gravi. Ecco. Pensiamo a quello che succederà.
Prego, sì. Prego.
No, dicevo, pensiamo a quello che succederà nelle aule di tribunale quando si tratterà di dimostrarlo questo dissenso, e se nessuno mi ha sentita e se non ho avuto appunto la forza, la possibilità di gridare e se ero minacciata.
Tutto questo disincentiva anche la denuncia, no? Perché poi c'è il carico del riuscire a convincere. E, in conclusione, abbiamo pochi minuti, però lei lo ha anticipato, sì. C'è un coordinamento normativo, voi state lavorando anche dal punto di vista giuridico, legale, per poter sì. Far sì che questa mobilitazione porti al cambiamento del decreto.
Sì, esatto. Allora, nelle reti dei centri antiviolenza, che ieri erano a Roma, purtroppo con una scarsa copertura mediatica, perché tra Sanremo, la situazione in Iran e quant'altro, insomma, la copertura è stata poca, ma migliaia di donne erano presenti. Quindi parliamo del coordinamento della Fondazione Una Nessuna 100.000, il coordinamento dei centri Pangea, la rete Dire, tantissime associazioni, ma anche sigle sindacali, come tu citavi stamani. Quindi quello è un livello nazionale, ci piacerebbe arrivare alla Commissione Giustizia per poter discutere tutto questo nelle sedi istituzionali, ma a livello locale il nostro impegno si, come dire, concentrerà su varie strategie e vari piani. L'impegno nelle scuole, che è fondamentale da un punto di vista della prevenzione, anche con le nostre avvocate, perché il tema del consenso è fondamentale come tema educativo. C'è stato un recente rapporto di Save the Children uscito per il 14 febbraio che si intitola appunto "Stavo solo scherzando" sulla condizione degli adolescenti rispetto al tema della violenza e anche alla dimensione digitale che questa ha. Quindi da una parte le scuole, la comunità educante, dall'altra parte le istituzioni locali. Sono molti i comuni anche della nostra città e cintura metropolitana che stanno prendendo posizione, la regione l'ha già presa, quindi c'è bisogno di una mobilitazione diffusa, compresa un'alleanza con i mezzi di comunicazione e il mondo dei giornalisti e delle giornaliste, perché abbiamo bisogno che questo argomento non, diciamo, esca, no, dalla bolla, dalla nicchia degli addetti ai lavori, perché è un argomento che, esattamente come dicevi, riguarda un elemento di cambiamento culturale di tutta la società.
E allora seguiremo, approfondiremo e condivideremo con il nostro pubblico anche in vista dell'appuntamento di questo mese, di un 25 novembre al mese che si terrà il 27 marzo, proprio dedicato al consenso, anche con l'esperta giurista nei nostri studi. Ringrazio la presidente di Artemisia, intanto Elena Baragli, per essere stata con noi.
Grazie Chiara, grazie tantissimo di questo spazio e buona giornata.
What's going on in the States, some protest marches in Grosvenor Square in London. The only result of that was a lot of smashed heads.
Shouting out loud as thunder out at sea, he wants it all. so do we. A bomb from the sky is the perfect crime. Shoulder on shoulder and heat the Beatles and the Stones. Suck the marrow out of home. Put the V in Vietnam. The Beatles and the Stones made it good to be alone. Proud of being, proud of being 17. Locked in the park and a smile. Soft from the school, cut by the rule. On dazed and I'm dazed and I'm dazed. The Beatles and the Stones. Suck the marrow out of bone. Put the V in Vietnam. The Beatles and the Stones. Made it good to be alone. Be alone.
9:16 minuti, vogliamo aggiornarvi anche sulla grande mobilitazione che sta crescendo in vista di sabato prossimo 7 marzo, un grande corteo popolare da Piazza Duomo a Piazza Santa Maria delle Carceri a Prato, e questa è la proposta scaturita al termine dell'assemblea che si è tenuta il 28 febbraio al Circolo Curiel, a cui hanno preso parte oltre 250 persone, un corteo che sarebbe in risposta alla manifestazione nazionale annunciata appunto per il 7 marzo dal Comitato Remigrazione e Riconquista. Noi siamo in collegamento con Luca Toscano de Sudcobas, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Abbiamo raccontato dell'appello di Ampi e di Aned, il sostegno di alcune forze politiche della CGIL a questa risposta e ferma condanna richiesta anche alla prefettura di non dare autorizzazione a una manifestazione che ancora in realtà non è sicuro che si tenga. Sarà presa la decisione dal Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza convocato in prefettura, ma diciamo la cittadinanza intanto si sta mobilitando, Toscano, con i propri anticorpi sociali e culturali.
Ma direi assolutamente di sì, la partecipazione dell'assemblea di sabato è una partecipazione stata straordinaria, in termini numerici ma dico in termini anche proprio di qualitativi, e la prima parte di città a mobilitarsi è proprio quella che è nel, diciamo, nel mirino, nell'obiettivo di questa operazione schifosa, permettetemi di dirmi, che viene portata avanti dal cosiddetto Comitato Remigrazione e Riconquista. Che è la parte invisibile della città, è la parte più sfruttata, è la parte che non ha il passaporto italiano, sono i lavoratori sfruttati di questo distretto che subiscono sulla propria pelle la violenza che si traduce, diciamo, quella violenza verbale, retorica, razzista, che però poi sulla loro pelle si traduce in cose molto concrete, cioè nello sfruttamento, nella precarietà. Sono i bambini, le famiglie, le tante famiglie che hanno figli, bambini nati qui, cresciuti qui, che però non hanno cittadinanza e che nelle scuole di Prato costituiscono un numero incredibile di bambini che continuano a essere trattati, bambini e bambine, come persone di serie B. Ecco, la nostra sensazione è che la città di Prato si stia preparando a una reazione importante. È una reazione che provi a costruire un piano completamente alternativo a quello che i fascisti sabato proveranno a portare a Prato, e cioè non solo che Prato non vuole sentire parlare di deportazioni, meno ancora che mai nella giornata in cui si commemorano le deportazioni di Prato, perché lo voglio ricordare, il 7 marzo del 44, 133 operai che erano in sciopero generale contro il fascismo furono deportati da Prato, deportati, mandati in Germania a morire. Ed ecco, il fatto che i fascisti abbiano scelto proprio questa data per venire a parlare di un nuovo progetto di deportazione di massa ci aiuta a capire che quando i fascisti parlano di deportazioni, come dire, non fanno qualcosa di nuovo, perché i fascisti e le deportazioni le hanno fatte ben prima che ci fossero i migranti, e le hanno sempre fatte in un'ottica, in un'ideologia che ha sempre attaccato i lavoratori e le lavoratrici, che ha sempre attaccato ogni voglia di libertà, ogni rivendicazione di diritti. Per questo noi metteremo al centro in questa manifestazione esattamente chi ha meno diritti e chi invece vuole più diritti.
Abbiamo dato dei riferimenti: Piazza Duomo fino a Piazza Santa Maria delle Carceri, proprio il luogo della deportazione degli operai nel 7 marzo del 44, ma ancora non possiamo dare orari o conferme appunto logistiche nel dettaglio, però è avviata la costruzione di questa grande manifestazione popolare.
Assolutamente sì, l'indicazione per ora è una manifestazione che parte intorno alle 3 del pomeriggio. Crediamo che non vogliamo aspettare che venga definito quando, dove, a che ora ci sarà la manifestazione per le deportazioni. Noi vogliamo chiamare così e non parlare di remigrazione, come dicevo prima. Non vogliamo aspettare perché crediamo che insomma non ci sia niente da aspettare. La provocazione è inaccettabile. Diciamo di più, cioè, non è solamente una oggi. Il Comitato della Rimigrazione, questa operazione non rappresenta solo un'iniziativa di alcuni gruppi di fascisti che si sono riuniti, ma rappresenta una tendenza, rappresenta una direzione in cui vogliono mandare le nostre società, e che in qualche modo si collega anche all'operazione di governo. C'è chi sogna di trasformare l'Italia negli Stati Uniti di Trump, c'è chi sogna l'ICE. E lo fa con dei finanziamenti che da molto tempo, da tempi molto bui, non accadeva che i fascisti ricevessero dei finanziamenti così importanti dai principali oligarchi del mondo, pensiamo ad esempio ad Elon Musk. E quindi, al di là di tutto, c'è la necessità di che la città, diciamo la città senza passaporto, la città senza diritti, la città solidale, la città antifascista, si mobiliti. Ecco. Quindi l'appello è già lanciato, i meccanismi sono in moto, sono in realtà già settimane, perché che Prato fosse la prossima tappa di queste manifestazioni che stanno promuovendo in tutta Italia è ormai annunciato da settimane. Noi da settimane che abbiamo iniziato assemblee nelle fabbriche, nei magazzini della logistica, per mettere in moto proprio un meccanismo che dica che a Prato non si passa e che proprio da Prato invece parte un messaggio diverso, cioè che è l'ora di smettere di trattare come persone di serie B le milioni di lavoratori e di lavoratrici straniere di questo distretto, e che si dia parola dignità ai loro figli che qui sono cresciuti e qui stanno studiando e che qui continueranno a vivere.
E allora la mobilitazione, lo ricordiamo, sabato 7 marzo da Piazza Duomo intorno alle 15 fino a Piazza Santa Maria delle Carceri. Ci sarà, speriamo, davvero un vasto arco di realtà organizzate, ma anche tantissimi cittadini e cittadine che parteciperanno. L'appello è a mettere da parte le bandiere, a esserci con la propria presenza e la propria voce. Grazie a Luca Toscano del Sudcobas.
Grazie a voi.
Girlfriend, 1,000 times a day. I'm lazy when I'm speaking, I'm lazy when I walk, I'm lazy when I'm dancing, and I'm lazy when I talk. I open up my mouth, air comes rushing out. Nothing doing, not a never. How you like me now? Wouldn't it be mad? Wouldn't it be fine? Lazy, lucky lady, dancing, loving all the time. Some folks make decisions and some folks clean the streets. Now imagine what it feels like, imagine how it sounds,
Alle 9.25 leggiamo un messaggio che ci arriva al 342-8104-111 con una foto. Nella settimana dell'8 marzo a Sesto Fiorentino, Piazza della Chiesa, è stata esposta questa installazione con una poesia contro la violenza sulle donne in Piazza della Chiesa. Vi invitiamo a vederla, ringraziamo per questo messaggio, daremo poi tante informazioni sulle iniziative in programma e sui contenuti di questa settimana di avvicinamento all'8 marzo e vi diamo aggiornamenti invece adesso dalle agenzie che riportano un virgolettato di Tajani in contatto costante con le sedi diplomatiche italiane in Medio Oriente, segue le condizioni di tutti gli italiani, civili e militari che sono nell'area, così il vice premier e ministro degli esteri stamani, riunione con gli ambasciatori e i consoli per valutare e decidere iniziative a tutela dei connazionali, riunirò, aggiunge Tajani, anche la task force commercio estero per informare le nostre imprese su iniziative possibili conseguenze economiche provocate dalla guerra. Siamo in conclusione di Newsline, noi ci risentiamo con le notizie locali nell'appuntamento delle 12.45, aggiornamenti in tempo reale anche sui nostri canali crossmediali. Dalla redazione l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Got me looking like a fool just to get some of your attention. Girl, what I gotta do?
Oh, you weird chick, you like Christmas.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.